This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Ci siamo, è giunto quel momento, il momento in cui voi fate domande e io cerco alcune possibili, giuste, sbagliate, problematiche, risposte. Sì, Q&A mensile, come sempre, dopo la sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
C'è chi balla la sigla di Daily Cogito e chi mente. E chi mente spudoratamente, la sigla con la bellissima voce della meravigliosa Romina Falconi, che sarà ospite al Cogito Festival, mi raccomando, 17 e 18 dicembre. In queste due settimane vi farò una testa così, non un culo così, con il Cogito Festival, perché è un evento pazzesco. Schio, capitale della dezombificazione, non ho mai visto una line-up di ospiti così incredibile, con Vittorio Emanuele Parsi, Romina Falconi, Renato Minutolo, avremo Alessandro De Concini, Andrea Biasci, Costantino De Blasi, Oscar Giannino, Giulia Pastorella, Lucrezia Ercoli, una montagna di ospiti, tutti amici di Daily Cogito che avete imparato a conoscere e amare, e saranno a due giorni in cui trasformeremo questa città e diventerà proprio la capitale della dezombificazione. Tutti i dettagli su dailycogito.com, e voglio anche rispondere a tante domande. Non si può più prenotare, quindi l'unica cosa che potete fare, se volete arrivare anche da lontano, è venire agli eventi del festival con un po' di anticipo, perché un po' di prenotazioni erano dedicate per mecenati e abbonati, adesso si va soltanto fino a riempimento posti. Si inizia sabato 17 alle 14:30 e si finisce domenica sera alle 20. Tutto quanto verrà anche trasmesso in streaming qui sul canale YouTube, quindi se non potete venire, tranquilli, potrete seguire online. Insomma, sarà una grande, grande figata. Quindi siateci, vi aspettiamo. Ma adesso è giunto il momento di domande e risposte. Visto che le vedo belle vive le domande di oggi, partirei subito senza perdere ulteriore tempo. Lorenzo mi chiede: questa mattina ho visto la live di Boldrin sulle polemiche riguardanti l'innalzamento del tetto del contante, il limite del POS e sull'evasione. Tu che opinione hai in merito? Allora, io non ho visto la cosa di Boldrin, ho sentito soltanto un paio di cosette venendo qui da Roma a Schio, visto che oggi eravamo in viaggio. Posso dire solo una cosa, che è l'ennesima dimostrazione che il governo Meloni fa delle misure, o comunque degli annunci, che hanno a che fare molto con la propaganda. Perché dico questo? Perché in realtà il governo Meloni, su tantissime cose, anche nella manovra, sta seguendo la linea del governo precedente, soprattutto per rispettare le scadenze e le modalità per il PNRR. Questa cosa al suo elettorato magari non piace, quindi cosa che fa il governo Meloni? Fa un sacco di annunci, leggi, decreti che piacciono al proprio elettorato, ma che poi non hanno un reale impatto. Per esempio il decreto rave, per esempio tutti gli annunci roboanti sulle politiche migratorie, tutte cose che strizzano l'occhiolino a quella destra sociale un po' retrograda che l'Italia, di cui l'Italia è impregnata. L'innalzamento del contante da 30 a 60 euro è la medesima misura. Perché? Perché in realtà non cambierà un cazzo, non cambia niente. Soprattutto a riguardo dell'evasione, ragazzi, perché ora in tanti stanno scrivendo l'evasione, però l'evasione in realtà è la microevasione, quella ben al di sotto dei 30 euro. Perché viene fatta questa cosa? Perché in realtà si va incontro a una sensibilità provincialotta italiana di tanti esercenti che adesso hanno la scusa buona, anche se a loro non cambia niente, di dire sì, no, allora adesso ti chiedo il contante. E l'unica soluzione è: se tu mi chiedi il contante e non mi permetti di pagare con carta di credito, io da te non torno più, molto semplicemente. Fate questo, cioè se vi infastidisce come infastidisce a me, andate da un'altra parte, non c'è altro da fare. E quindi in realtà io la vedo come un'altra misura propagandistica. È fastidiosa perché ci dimostra di nuovo che in realtà la visione dell'Italia portata avanti da questo governo è un'Italia da Novecento. Però gli italiani questo hanno voluto e non c'è nulla da fare, la democrazia anche questo. Quindi usate il vostro potere di consumatori. Se tu esercente non mi fai pagare con la carta di credito, io vado da un'altra parte. Stop. Significa che ne trarranno grande vantaggio i vari Amazon, le grandi catene di distribuzione, e io comincerò a comprare sempre di più lì. Perché se tu, piccolo esercente, che hai un bar, una libreria o chissà cos'altro, mi impedisci di usare la carta di credito col POS, allora significa che non meriti il mio denaro. Amazon magari sì, e Amazon è solo un esempio, eh. Quindi penso questo e non ho tante altre opinioni a riguardo. Manuel Spoladore dice... sto leggendo Consigli per un giovane ribelle di Hitchens, un libro molto interessante dove su molte idee mi ci ritrovo. Secondo te, al giorno d'oggi, quali possono essere le caratteristiche di un ribelle nella società occidentale? Ad esempio, Cappato può essere considerato un ribelle? Allora, questo è un libro che io ho letto parzialmente, peraltro, non ho mai finito, un bel po' di tempo fa, quindi ti dico, non ricordo chiaramente le cose che dice Hitchens, che è un autore che adoro, l'ho anche citato qualche tempo fa in un preferiti del mese quando ho parlato della sua biografia. Tutto dipende dal contesto, cioè è diverso essere ribelle in Italia e in UK, negli Stati Uniti e in Francia, in un contesto lavorativo oppure in un altro. Ci sono alcuni contesti lavorativi in cui essere ribelle significa fare di testa propria, essere un cane sciolto. Altri contesti in cui essere ribelle significa invece seguire regole che altri non seguono. Quindi è una domanda veramente difficile. Credo che in realtà però la ribellione nasca sempre da quella frase che sapete essere una frase per me fondamentale di Spinoza: pensare ciò che vuoi e di ciò che pensa, perché quello fonda la libertà individuale. E quindi il ribelle per me è ancora uno che parla dicendo veramente quello che pensa senza necessariamente dover attaccarsi all'opinione comune. Nel nostro campo, per me, essere ribelli significa, per esempio, non agganciarsi sempre ai trend, alla cosa di cui parlano tutti. Per me il nostro è un canale ribelle, perché quando capita qualcosa di cui tutti parlano, solitamente noi ne parliamo 3-4 giorni dopo, ma non perché facciamo gli alternativi, ma perché ci prendiamo il tempo per pensarci prima di dire la nostra, ed è ciò che poi dà valore a quello che possiamo dire. Questo incredibilmente è essere ribelli. Però di nuovo, questo può essere veramente un pensiero diverso per i diversi contesti, quindi non ho una risposta univoca. Goyu chiede: nella cogitata con Costa è venuto fuori che sia tu che lui concordate sul fatto che sia peggio avere a che fare per la questione Russia-Ucraina Ucraina con le persone inconsapevoli delle loro posizioni rispetto agli orsini di turno. Ma non credi che siano più dannosi i secondi? Ovviamente Goyo sta parlando della cogitata recente fatta con Costantino De Blasi. E continua la domanda: proprio perché cinici e consapevoli di quello che sostengono, delle loro implicazioni e della loro deliberata scelta di appoggiarlo e diffonderlo, io credo che siano proprio quelli ai quali è meno possibile far cambiare idea, nonché capaci di influenzare maggiormente le altre persone grazie alle loro doti oratorie, mentre gli altri potrebbero semplicemente essere superficiali o esposti a fonti sbagliate. Allora, anche qui, intanto ringrazio Primo per l'abbonamento e invito tutti voi ad abbonarvi. Siamo ormai a 1900 abbonati qui su YouTube, cresciamo. Entro il Cogito Festival sarebbe bello arrivare a 2000 abbonati su YouTube, sarebbe un grande traguardo. Ma torniamo a noi. Allora, anche qui è un po' complicato il discorso, perché c'è un problema tecnico con l'audio?
No, qua siamo tutto a posto.
Io sento perfettamente. Ok, scusatemi, che mi è caduto lo sguardo sulla chat. A posto, torniamo a noi. È una cosa un po' complicata. Perché io e Costa diciamo che gli inconsapevoli sono più pericolosi degli orsini? Perché gli orsini, ovvero quelli che portano avanti delle opinioni controverse con cui siamo in disaccordo sulla guerra o su qualsiasi altro argomento, hanno delle ragioni che possono essere scavate. Le ragioni possono essere anche quello di voler ingannare gli altri, ok? Gli inconsapevoli finiscono per credere alle cose per ragioni totalmente irrazionali, perché un'idea la esprime quello che suscita loro simpatia, o perché chi esprime un'idea simile alla mia suscita loro antipatia. E gli inconsapevoli sono quelli che si abbarbicano a un'opinione per cose emotive, prive di una razionalità, prive di ragioni, prive di fondamenti. Le persone che si abbarbicano a un'opinione in questo modo sono molto più difficili da contrastare rispetto a chi ha delle ragioni. Ora, quando si contrastano le idee degli Orsini, è evidente che il bersaglio non è Orsini. A Orsini non fai cambiare idea, perché Orsini è talmente in là nell'espressione di totali follie che non cambierà mai idea, neanche di fronte all'evidenza più evidente. Ma coloro che ascoltano Orsini e magari hanno qualche conoscenza e si convincono delle opinioni di Orsini e hanno delle ragioni, non solo emotive, per farsi persuadere da lui, quelli sono più propensi alla discussione rispetto a quelli che invece inconsapevolmente finiscono per dire cose come bisogna togliere le armi all'Ucraina perché altrimenti questo allunga il conflitto senza nessun tipo. È il motivo per cui l'ignoranza, come ho detto qualche tempo fa, è peggiore della schiavitù, ok? L'ignoranza è veramente qualcosa che non riesce a sradicare con gli argomenti. E questo è il punto essenziale. Quindi, meglio avere a che fare con un cattivo intelligente che con un buon ignorante. Il mio timore è che l'Italia di oggi sia fatta di persone moralmente, eticamente buone, rivolte al bene, che fraintendono il mondo per ignoranza o per emotività e finiscono per convincersi di idee che contraddicono quello stesso bene. E quelle persone, secondo me, sono quelle che fanno veramente i danni. Poi sulla persuasione delle masse, beh, lì ovviamente le cose si complicano ulteriormente, ma ti direi che non ho una risposta definitiva. Passiamo a qualche domanda della chat, Fede?
Sì, va bene.
Dai.
Allora, partiamo da questa di Valerio Martino che dice: se il ministro ti desse il potere assoluto sull'insegnamento della filosofia ai licei, cosa insegneresti al posto di storia della filosofia?
Al terzo anno di liceo insegnerei logica. Al quarto anno farei teorie dell'argomentazione e poi al quinto anno farei storia della filosofia. Quindi farei prima le due, secondo me, i due fondamenti del ragionamento filosofico, che sono la logica e l'argomentazione. E poi accanto a quello farei, appunto, ma anche insieme, non è detto che debba essere particellato così, può essere fatto insieme storia della filosofia. Per dire come l'Aristotele, il Kant o lo Spinoza hanno usato questi linguaggi della filosofia.
Vediamo. Poi invece c'è Massimiliano Giordano, abbonato da 2 mesi, bravo, dice: ciao Rick, perché secondo te mette così tanto a disagio qualcuno che si ritiene bravo a fare qualcosa e lo dice? L'umiltà per me significa tutt'altro.
Perché ci mette così a disagio
qualcuno che dice sono bravo a fare questo? E per lui l'umiltà non vuol dire non dire che è bravo a fare qualcosa.
Ok, ho capito, perfetto. La risposta per me, da questo punto di vista, invece è un po' più semplice, perché abbiamo confuso la competenza con la disuguaglianza. Il fatto che ci siano persone brave a fare qualcosa nella società crea disuguaglianza. È inevitabile. Quando tu ti trovi a dover mettere a posto l'impianto elettrico di casa tua, cerchi l'elettricista più bravo, quello più competente. E cerchi quello che riesce anche a dirti che è il più competente, magari poi dimostrandolo con i fatti. Questo ci piace poco, perché abbiamo confuso la democrazia con l'opinione di chiunque vale come l'opinione di chiunque altro, che è sbagliato evidentemente. La competenza ci infastidisce perché ci ricorda che noi siamo incompetenti in tantissime cose, quindi ci fa sentire inferiori. E viviamo un'epoca in cui non ci piace sentirci inferiori, non ci piace sentirci dipendenti da qualcuno che è più bravo di noi. Quindi è una cosa molto psicologica. Sull'umiltà, sì, sono d'accordo. L'umiltà non significa non farsi avanti e non dire io sono bravo in questa cosa. L'umiltà significa tante cose. Prima di tutto significa il fatto che io sia bravo in questa cosa non significa che abbia bisogno di affidarmi ad altri in un altro aspetto della vita. Il bravissimo elettricista probabilmente, quando gli morirà il cane, dovrà andare comunque da uno psicologo, ok? Perché non sarà bravo nella gestione del suo lutto come nella gestione del tuo impianto elettrico. Quindi umiltà significa: io sono bravo qua, Ciò non significa che sia totalmente incompetente nelle altre parti della mia vita. Umiltà significa anche non far sì che la tua competenza in quell'ambito sminuisca le altre persone. Il fatto che io sia molto bravo come elettricista non significa che tu sia una merda perché non sei al mio livello. Quindi sono queste due cose per me significano umiltà. E basta.
Collegato a questo c'è Sebastian che dice: dipende dagli ambiti, il bravo idraulico è apprezzato perché non sono tutti idraulici. La brava modella, brava a essere bella, è odiata perché la bellezza oggi è considerata caratteristica di tutti.
Sì, esatto, e anche l'intelligenza. E qui c'è una grande contraddizione, questo è molto interessante. C'è una grande contraddizione, noi siamo più propensi ad accettare la disparità nella bellezza, se ci pensi, anche se quella è comunque problematica, rispetto alla disparità nell'intelligenza. In realtà però, se ci pensi, l'intelligenza e la bellezza sono due doti naturali che possono essere modificate, migliorate, ci si deve in realtà lavorare perché da sole non significano nulla, che creano disparità. Ma non è che uno nasce più... perché ci sono le persone più intelligenti di altri, ragazzi, mettiamocela come ci sono le persone più stupide di altri e si arriva a un plateau oltre cui non si può andare, parliamoci chiaro. Allo stesso modo ci sono le persone più belle, dotate naturalmente di bellezza rispetto a quelli che magari non possono per tanti motivi. Ciò non significa che chi non è bello sia umanamente inferiore rispetto a chi è molto bello, perché magari poi a livello etico o di competenze o di intelligenza quello non bello mangia gli spaghetti in testa a quello bello. Ok, quindi sono tante cose molto molto complicate in questo, non prendete storta la mia opinione a riguardo. Però incredibilmente accettiamo più di buon grado socialmente che ci siano persone più belle di altre, infatti il mercato della bellezza è comunque un mercato che funziona. Mentre sapere che ci sono persone più intelligenti che ci arrivano e che ci ricordano che ci sono persone non intelligenti che non ci arrivano, questa cosa ci infastidisce molto ed è un grande problema della nostra società che diventerà sempre più grave alla complessificazione dei problemi con cui dovremo avere a che fare. E quello, sì, quello è una roba molto molto delicata. Facciamo un'altra domanda e poi torno su Telegram.
Va bene, allora facciamo questa qui invece di Dr. Cobra. Anzi, una un po' più lunghetta e una un po' più breve come domanda. Cosa preferisci?
Quella lunghetta.
Quella lunghetta? Sì. Allora c'è Edoardo che ti dice se secondo te è vero che gli Stati Uniti sono in declino.
Oddio. Anche qua ragazzi è fastidioso dire ma dipende. Cioè dipende da che punto di vista. Gli Stati Uniti sono in declino come società? Sì, la spaccatura che vivono in questo momento storico, questa divisione, polarizzazione devastante, li porta ad essere una società più imprevedibile, meno coesa, più isterica e quindi anche meno solidale. Quindi da un punto di vista sociale, secondo me, sì, gli Stati Uniti sono in crisi, in declino, in crisi direi. Se guardiamo però da un punto di vista economico e anche nell'ambito scientifico e tecnologico, ti direi no, sono ancora oggi il gancio traino di tutto quanto il resto del mondo. Quindi tutto dipende da cosa mi intendi come declino. Il fatto che non sia un declino dipende, cioè, viene dimostrato anche dal fatto che Biden fa delle politiche monetarie sul dollaro e tutto il mondo finisce per dover dipendere da quel cambiamento in ambito monetario. Quindi sono in crisi sicuramente, in declino in alcuni aspetti sì, in altri no. E poi il futuro vedremo cosa ci riserverà. Torniamo alla chat di Telegram. Andrea Marino fa una domanda interessante. Fa: quando è che si diventa adulti? Quando è che si smette di essere giovani? Forse a prima vista si tratta della stessa domanda, ma secondo me la questione è più profonda. Ovviamente io non so rispondere perché sono ancora giovanissimo. Ma poi va avanti con la domanda e dice: a segnare il passaggio verso l'età adulta sono le esperienze personali di che tipo o dei rituali collettivi? Esami, voto, patente? Se entrambe le cose, in che misura? Invece, cos'è che pone fine alla gioventù? È più una questione di maturazione intellettuale o fisica? O addirittura una questione personale? O forse altro ancora? Sono molto curioso di sentire la tua. Grazie e scusa per le tante domande. Ultimamente sto trovando il tema interessante per me. Allora, porre un confine nella definizione univoca della maturità è impossibile. È impossibile, e questo è dimostrato dal fatto che a livello politico-anagrafico noi mettiamo un'età, a livello psicologico ci dicono che la maturazione neurologica arriva a 25 anni quando la corteccia prefrontale finisce di svilupparsi. A livello personale più profondo, ognuno mette il limite dove più o meno gli pare. Quindi già mettiamo subito in chiaro il fatto che una risposta univoca è impossibile. Anche perché il concetto stesso di maturazione e età adulta ha definizioni diverse in base al diverso contesto. Posso dirti personalmente, quando è io che ho sentito a posteriori di aver superato l'età, cioè di aver superato quel limite fra la post-adolescenza, la gioventù e l'età adulta? Beh, l'ho raccontato varie volte. Per me quel momento è stato quando è morto il mio amico Alessio. Io in quel momento ho vissuto uno sconquassamento, un'esperienza devastante che mi ha ricordato un fatto ineluttabile, che la mia vita poteva finire da un momento all'altro, come era successo a lui. In modo imprevedibile, insensato, completamente privo di qualsiasi ragione, io potevo finire. Potrei finire, tu potresti finire, adesso, in un attimo, senza nessun senso. Così, de botto, senza senso, come si suol dire. Ora la sto semplificando, ma io in quel momento ho proprio avuto dei mesi di sconquassamento che col senno di poi, perché lo capisci soltanto a molto tempo dopo, hanno formato il mio modo di pensare anche attuale. Quindi la prima risposta che mi sentirei di darti è: sono le esperienze che ti fanno passare quel limite. E l'esperienza della morte, secondo me, è l'esperienza significativa nel passaggio di quel confine. Poi è evidente che non è solo questo. Ci sono i riti sociali, dall'esame di maturità alla laurea, però secondo me hanno un peso più simbolico che personale. Perché in fin dei conti noi abbiamo un sistema simbolico che dice agli individui, in base ai contesti sociopolitici, quando si diventa adulti. Allora appunto hai la scuola, quindi l'esame di maturità, hai la laurea, hai il tuo primo lavoro, il colloquio di lavoro, hai, alcuni dicono, il matrimonio, ok? Ci sono tanti modi per simboleggiare quel passaggio, però poi dall'altra parte, secondo me, tutto ha a che fare con il mio modo di stare al mondo e quindi ha a che fare con esperienze personali. Nella mia maturazione individuale, l'ho già citata, l'esperienza della morte, il vivere dei tradimenti da parte di amici, di persone, mi hanno dato nuovi sguardi sulla mia vita. L'essermi accorto di un mio tradimento, la vergogna provata nei confronti di un tradimento che io ho commesso nei confronti di altri. Anche questo mi ha fatto dire a un certo punto: non voglio più ripetere queste cose. Ecco, la maturazione, l'età adulta, secondo me, si raggiunge quando accadono delle cose che ti fanno prendere la coscienza, secondo cui ora la mia vita non sarà più come quella di prima. In questo è evidente che non c'è soltanto una maturazione. Non c'è un momento in cui ogni aspetto della tua vita passa dall'essere giovane all'essere adulto. Io in tanti aspetti della mia vita mi ritengo ancora non adulto. A me piace ancora darmi a comportamenti giocosi, infantili, che spesso sembrano anche in contraddizione con poi tutta la maturità dei discorsi che ho raggiunto nella mia vita negli ultimi anni. Perché sono convinto che io il processo di maturazione, di arrivo all'età adulta, non l'ho completato. E non so neanche se si possa completare, e direi che non è neanche desiderabile diventare completamente adulti e maturi, qualsiasi cosa possa significare. Quindi in realtà è un processo molto lungo in cui ci sono delle tappe, dei punti essenziali, che dal mio punto di vista sono fatti soprattutto di esperienze che ti sconquassano, ti smuovono. E quindi è questo. Accanto a questo, tutti i riti sociali di iniziazione, tutti i riti collettivi, politici, anagrafici, che però sono economici, che però sono accanto, possono solo accompagnare quella che poi è una maturazione individuale, che devi affrontare in totale solitudine. Quindi secondo me è questa la risposta. Grazie per l'ottima domanda. Poi c'è Ale che dice: pensi farai una puntata sull'arte prodotta dalla intelligenza artificiale? Si sta creando il dibattito fra chi crede che l'intelligenza artificiale rischi di sostituire gli artisti e chi invece ritiene sia uno strumento nuovo da affiancare a tutto il resto e che bisogna imparare a padroneggiare. Allora, io sono di questo secondo partito. Cioè, credo che l'intelligenza artificiale, per dei motivi che adesso spiegherò, non possa produrre, e non possa produrre arte e sostituirsi all'artista. E credo che le cose prodotte dalla IA possano essere comunque molto interessanti come stimolo, come elemento nuovo collaterale. Perché dico che non può sostituirsi all'artista? Beh, l'ho raccontato qui con Violetta Zironi. Guardate la puntata perché è stata molto bella. Abbiamo parlato della musica prodotta dall'intelligenza artificiale. E io durante quella puntata ho detto una cosa. Ho detto il valore dell'arte, una parte del valore dell'arte, sta nel fatto che l'artista vive l'esperienza, di nuovo scusatemi, non è che voglio gufare, però vive l'esperienza del limite della morte. Il valore dell'arte, questo Heidegger l'aveva capito benissimo, il valore dell'arte sta nel fatto di voler dare uno sguardo di novità, di originalità a un evento della vita, con il linguaggio che può essere quello della pittura, della musica, della letteratura, e quella novità è data non tanto da una capacità di calcolo, perché capiamoci bene, l'intelligenza artificiale in tutte le sue forme è ancora capacità di processamento di informazioni, quindi capacità di calcolo. L'artista non fa quello. L'artista non studia variabili. L'artista scava a fondo seguendo un'intuizione. E l'intuizione è una capacità che non esiste se non affiancata dalla consapevolezza che in quell'intuizione potrei non trovare nulla e quindi potrei perdere tempo e quindi potrei non trovare nulla morendo nell'incapacità di aver trovato alcunché. L'arte non si può scindere da questo aspetto, dall'aspetto che è un atto di esplorazione di fronte a cui l'artista non sa se troverà qualcosa. Io ci ho scritto i capitoli dell'elogio dell'idiozia quando ho parlato dell'arte come esplorazione. L'artista vive l'arte come scommessa esistenziale in cui la capacità di intuire qualcosa di nuovo arriva a un livello a cui nessun altro può arrivare, poiché spinto dalla necessità di scoprire qualcosa, sapendo che potrebbe non scoprire nulla e sapendo di poter perderci la vita in quello. Ed è per questo che la IA, l'artificial intelligence, secondo me non può fare arte. Può produrre qualcosa di bello, di interessante, i testi scritti da GPT-3, abbiamo visto anche i ritratti, ma ci mancherebbe. Io sono interessatissimo a questo campo, ma l'intelligenza artificiale non ha consapevolezza della morte. Non può pensare a morirò. Possiamo forse mettere un'intelligenza artificiale, come immaginato a Philip K. Dick in Ma gli androidi sognano pecore elettriche, in cui c'è una data di obsolescenza degli androidi e quindi la morte viene sostituita dalla consapevolezza che prima o poi verrò spento? Forse. Non lo so. Ora, lì siamo troppo nel futuro. Le IA che abbiamo adesso non hanno questa consapevolezza. Quindi le cose che producono sono riempitivi. Interessanti, affascinanti, ma riempitivi. L'arte, dal mio punto di vista, non si può slegare dal limite ultimo della vita. Che ci piaccia o meno, quel limite ultimo è la morte. E l'artista fa quello. E nessuno mi toglierà per ora di dosso questa idea. Forse potremmo dire che l'esistenza stessa dell'intelligenza artificiale è una spinta artistica dell'essere umano. Ed è un long shot, cioè mi rendo conto che questa è... Però se io devo trovare qualcosa di artistico nella IA, è la IA. Perché se ci pensate, la nostra spinta a produrre un'intelligenza più potente della nostra, che valica i limiti dell'essere umano, è una spinta che ha molto di artistico, molto di artistico. Quindi non è tanto l'opera dell'IA, quanto l'intelligenza artificiale stessa. Però lì ci sarebbe tanto da dire, quindi lo lancio solo come spunto e pensateci. Main dice, un paio di domande in una. Quale secondo te è un buon metodo per allenare e migliorare il proprio pensiero critico? Cosa ne pensi del concetto di second brain divulgato da molti youtuber americani? Allora, il concetto di second brain credo sia un concetto mutuato da quelle teorie di psicologia in cui tu sviluppi una consapevolezza collaterale che ti permette di fare un autoconfronto. È una cosa interessante. Peraltro è uno degli argomenti di cui ho parlato nel videocorso Logonauti con Alessandro De Concini, perché quando parlavo con Alessandro della capacità di produrre un discorso coerente a braccio, improvvisato, io ho parlato proprio della capacità di separare nel proprio cervello l'io che sta parlando dall'io che sta pensando. Però poi questo è una cosa ulteriormente più complicata, quella che tu stai esprimendo. Ti risponderò soltanto alla prima domanda. Il pensiero critico si allena abituandosi a dubitare di ciò che penso in prima istanza. È un allenamento psicologico. L'allenamento a non fidarsi dei propri istinti. Per me questo è il pensiero critico, almeno quello proprio basilare. Tutti quanti abbiamo istinti, prime risposte, bias di conferma. Abituarmi a non fidarmi di queste sensazioni significa scandagliare un po' più a fondo nel tentativo di scoprire che quei miei istinti sono fondati su ragionamenti sbagliati. E nel 95% dei casi sarà così. Una volta scandagliato e scavato, magari scopro che quegli istinti erano giusti, ma ora ho capito le ragioni. Il pensiero critico è sempre questa cosa qua, scoprire le ragioni di quello che penso, scoprire i fondamenti delle mie idee, delle mie convinzioni. E quando scopro le radici di quelle convinzioni, magari mi accorgo che sono sbagliate o giuste, ma comunque sarò più consapevole di come poi costruirò le mie idee. Questo è il modo per migliorarsi nel pensiero critico. Poi, dopo questo, ci sono tante tecniche, tanti libri, tante cose, ma questa è la base. Qualcosa dalla chat, Fede?
Sì, sì. Allora, domanda un po' più nerdy di Dr. Cobra.
Vai.
Che ti chiede che cosa ne pensi dell'unione tra Cartoon, Comics e Games Week. Avevi già partecipato alle vecchie edizioni, non credi che lo spazio lasciato agli artisti e agli eventuali agli eventi culturali sia in calo rispetto, o almeno per via anche magari dell'interesse riguardo?
Allora, questa era la mia prima Games Week, quindi non ho partecipato alle
altre. Ah, ok, d'accordo.
Non ho mai partecipato, ero stato invitato a qualche anno fa, ma quando c'era avevo uno spettacolo, quindi non ci sono stato. Allora, secondo me quello che dici fa emergere un problema di tutte queste manifestazioni. Lucca, Games Week, Romix, si sta puntando molto sulla performance e viene sacrificato l'incontro con gli autori, il lavoro degli autori, e dal mio punto di vista questo è un modello difficilmente sostenibile sul lungo periodo. Quindi queste sono realtà, secondo me, che andranno a comprimersi un po', limitando probabilmente anche l'accesso del pubblico in futuro, forse aumentando i prezzi, quindi facendo un atto di selezione maggiore, perché obiettivamente la Games Week di questi dei giorni scorsi, da utente, a me è sembrata quasi invivibile. E ho ascoltato tanti di voi che me l'hanno detto, sì, era invivibile. Per fortuna noi avevamo la nostra zona in cui potevamo starcene tranquilli, perché altrimenti sarebbe stato un inferno. Quindi sì, non mi sembra che sia la strada giusta, quella che ho visto in questi giorni. Mi sembra che siano manifestazioni che sono sempre più rivolte al creare spettacolo, che fino a un certo punto va bene, però poi dall'altra parte sarebbe anche il caso di dire, ok, cioè le persone vogliono incontrare gli artisti, vogliono parlarci, deve esserci il contesto in cui farlo, e questa cosa secondo me va sempre persa ogni giorno di più, e questa cosa non funzionerà ancora a lungo.
Poi invece c'è Rolls che dice, che cosa ne pensi nell'utilizzare un cellulare oggi al posto di uno smartphone? Ogni dispositivo deve avere il suo scopo, o è davvero benefico avere tutta la serie di funzionalità che ha uno smartphone?
Beh, oddio, dipende per cosa lo usi. Per il mio lavoro lo smartphone è praticamente l'ufficio. Quindi io ritengo che avere in mano tutte quelle funzioni mi permetta di migliorare enormemente quello che poi faccio a livello lavorativo. Se una persona non ha bisogno di quelle funzioni, sarebbe giusto che riuscisse a trovare un contesto che non gli mette in mano tutte quelle funzioni. Io conosco persone che utilizzano il cellulare e non hanno lo smartphone. Ne conosco. Non c'è niente di male. Ovviamente anche quello è sbagliato se lo faccio per un principio ideologico. Tipo, io non sono d'accordo con quelli che dicono io ho il cellulare perché rifiuto lo smartphone. Ma no. Ma in realtà va bene avere il cellulare se non ti servono quelle cose. Oppure va bene quel cellulare se sai che avendo in mano tutta quella roba rischieresti di perderti e fare casino. Per me non è così. Io gestisco piuttosto bene la relazione con lo smartphone, con i miei dispositivi. Quindi, traendone beneficio, non vedo perché tornare indietro. Per una persona che lo usa poco, solo per scrivere messaggi e chiamare, che non usa i social, che non usa questo mondo qua, e dice, vabbè, tanto le cose che mi dà le posso trovare sul computer, perché non tornare al cellulare? Non c'è niente di male. Tutto dipende, come sempre, dalla motivazione che ti spinge a fare qualcosa. È sempre così. La motivazione e l'intenzione, fondamentale. C'è una domanda chill di Giovanni, che mi chiede, dolce preferito? Per me è la cioccolata semplice, che però deve essere almeno 100% fondente, poi c'è il tiramisù. Per me, cheesecake. Però fatta bene, fatta molto bene, con il biscotto giusto e con la consistenza giusta della parte di torta, perché sennò mangiare una cheesecake fatta male mi fa bestemmiare in modi inenarrabili.
Beh, mi pare corretto. Non ho mai sentito uno che dice a me piace il cheesecake, però quella che fa proprio cagare, cioè proprio a me piace quella di merda.
No, quindi, quello è il punto, è che ci sono persone con la manica molto larga.
Ah, ho capito. A me piace tutto.
A me piace
basta
tutto.
Che respiri.
Tipo, la cheesecake è quella che in realtà ha la torta è praticamente molle come lo yogurt.
Sì.
A me è proprio lovecraftiana.
Ho capito.
Ci sono persone che invece mi dicono no, perché è buono, va bene, ok. No, un cazzo! Mi faccio prendere la mano. e poi è una domanda... La cheesecake fa incazzare. E poi la domanda impegnata che mi dice come e dove ti vedi tra 5-10 anni? Come pianifichi il raggiungimento di obiettivi a così lungo termine? Allora, io non mi vedo fra 5-10 anni. Cioè, nel senso, non te lo so. C'ho un obiettivo che però non sto... su cui non sto lavorando. Io sono molto più rivolto al breve e medio termine che non al lungo. Quello che posso dirti è che fra 10 anni il mio obiettivo è quello di vivere di scrittura. Ciò significa non fare più podcast. No, mi piace fare podcast, ma quello che voglio è che siano i miei libri a essere il punto di riferimento del mio lavoro. Come sto lavorando in questo senso? Scrivo un libro all'anno, se riesco anche qualcosa di più. Quindi... Però le mie energie sono rivolte non a quello. Cioè, quello è il long shot che se va, va. Sono molto più coinvolto nel far crescere questa attività, nel portare sempre maggiori ospiti, e so che se si lavora bene onestamente nel breve e medio periodo, poi anche le cose che sogno di fare nel lungo periodo magari potrebbero avere la loro strada giusta. Un errore che si fa molto spesso è dire io ho l'obiettivo a lungo termine e sacrifico tutti gli obiettivi a medio breve termine per arrivare a quello. Non è il modo giusto quello. Magari un giorno ci faccio una puntata, perché può essere interessante. Fiorellino chiede, da poco ho cominciato l'elogio dell'idiozia e volevo chiederti una cosa riguardante il primo capitolo. Se un giorno ti accorgi che la tua community è diventata una echo chamber di non idioti, scevri di ogni pensiero critico, che ostracizzano ogni tipo di perplessità come descritto nel libro, come agiresti? Allora, io già agisco in maniera che questa cosa non accada. E lo faccio con svariati modi. Il primo è creare il metodo del tram sui denti, creando sempre dei motivi di dissenso e discussione all'interno della community. E quindi in realtà non lo vedo come pericolo, perché agisco già in maniera che questo non accada. Quando io nel tempo mi sono accorto che alcune cose diventavano parte di Echo Chamber, ho semplicemente prodotto contenuti che rendevano fastidioso a chi voleva quell'Echo Chamber stare nella community. L'ho sempre fatto e lo farò sempre. Poi giustamente nella gestione di una community di media larga scala ci sono anche dinamiche che non dipendono direttamente da me, quindi questo non posso escludere che possa accadere. Cosa farò quando questa cosa accadrà? È una domanda a cui non so risponderti. Sarebbe un fallimento per il mio progetto, perché io voglio fare un progetto in cui le persone si abituano al dissenso e non al consenso. Nel momento in cui la maggioranza del mio pubblico dovesse abituarsi al consenso, significa che il mio progetto è fallito. A oggi questo non avviene, scusatemi, non lo vedo come pericolo, e ovviamente incrociamo le dita. Un'altra domanda dalla chat e poi direi di andare verso la fine.
Sì, sì, sì. Allora ti leggo, legato sempre un pochino a questo discorso qua, di Triestano che ti chiede: mai pensato di migrare? Se sì, dove? Il lavoro che fai puoi farlo anche all'estero, dove la tassazione è più favorevole e o la vita costa meno.
Cioè la domanda è: perché ho deciso di stare qua?
No, ti ho chiesto se l'hai mai preso in considerazione, okay. O comunque sì.
No. Cioè non l'ho mai preso come preso come alternativa vera. Per un periodo della mia vita ho considerato di lavorare per un'azienda che mi faceva viaggiare in giro, ma era comunque un'azienda italiana. Poi non l'ho fatto per vari motivi. Però no, non ho mai considerato, per quanto so quanti potrebbero essere i vantaggi, perché a me piace il mio territorio. Mi piace stare qua. Non è una cosa, non mi sento... Le cose negative che ho vissuto in questi anni non hanno ancora soverchiato l'amore che ho per questo territorio, per lo stare qua, per le persone che ci sono, e quindi è semplicemente un fatto di bilanciamento. Mi piace stare in Veneto, mi piace stare a Schio, mi piace lavorare qua, mi piace portare una voce particolare all'interno di questa realtà. E poi cosa mi riserverà il futuro non lo so, però per adesso no, non l'ho mai preso veramente in considerazione. Ultima domanda, prendo da Gabriele, ultima da Telegram: come scegliere cosa studiare all'università? Bisognerebbe dare peso al lavoro che è probabile si arrivi a fare dopo un determinato percorso di studi o al percorso in sé? Mio padre mi dice di essere pragmatico, che se farò filosofia o storia me ne pentirò da adulto, e una parte di me pensa che abbia ragione. Ciò che studierò, ne sono certo, mi cambierà per sempre, quindi è una scelta che bisogna prendere seriamente. Se io farò giurisprudenza, per esempio, non avrò tanto tempo per pensare a filosofia e storia. Se faccio filosofia e storia, probabilmente finirò a fare il professore in qualche liceo pieno di ragazzi a cui non frega nulla di ciò che spiego con passione. Allora, anche qui la risposta è molto più complicata di quella che potrò dare. Però dal mio punto di vista l'unica cosa che si può fare è seguire ciò che ti fa svegliare al mattino. Attenzione, non è un'esagerazione questa. È proprio quello che intendo. Cioè, se la filosofia o la storia è ciò che ti fa svegliare al mattino, cioè tu non aspetti nient'altro durante il giorno di andare a leggere un libro di filosofia, un libro di storia, di discutere di filosofia, vai a fare filosofia. Assolutamente. È la cosa più pragmatica, se quella è la cosa che ti fa svegliare al mattino, se è la cifra del tuo pensare, se è ciò che ti contraddistingue come individuo. Se fare filosofia o storia è un pallino, cioè... mi piace l'idea di studiare Hegel, Kant e via dicendo, non farlo. questa cosa l'ho detta varie volte. È vero che filosofia è un tuffo nel buio per quanto riguarda il futuro lavorativo, ma perché lo è? Perché tantissime persone vanno a studiare filosofia come riempitivo, come pallino. E sono persone che nella stragrande parte dei casi non studiano veramente filosofia. Non fanno della filosofia o della storia la propria cifra esistenziale. Ma lo fanno un'attività come le altre. E quello inevitabilmente ti porterà a pentirti della scelta. Giurisprudenza o ingegneria gestionale o fisica, anche se è un pallino, ti fornirà competenze per arrivare poi ad applicare quello che hai imparato in un ambito lavorativo. Detta più in soldoni, per fare bene filosofia ti ci vuole la passione, quella vera. Per trarre un lavoro dal studiare ingegneria o giurisprudenza, non ti ci vuole per forza quella passione, quella vera. È questa la domanda che devi farti. E poi però, una volta che ti dai quella risposta, prenderti la responsabilità di quella risposta. Se decidi di fare filosofia, non farla a tempo perso, non farla come riempitivo, perché sennò diventerai come quei miei ex compagni che una volta laureati, studiando solo sulle dispese dei professori, hanno cominciato a dire, cazzo, però non ho trovato un lavoro nell'ambito che ho studiato. Grazie al cazzo, non hai mai studiato veramente filosofia. Ti sei fatto le critiche di Kant con le dispense del professore, non con i testi. Ti fai i test di Kant? Se quella roba lì è quella che veramente ti muove dentro. Questo è ciò che serve per fare una scelta. E se la filosofia o la storia è ciò che ti muove veramente dentro, tuo padre lo accetterà. E tu andrai e fidati, se lo fai veramente con passione, se porti quella cosa che studi anche al di fuori dell'università, se fai eventi, scrivi libri, partecipi a riviste, se incarni quella passione che ti porta a fare una scelta, però devi averla veramente, se studi tante ore al giorno in quella scelta, non avrai il problema di diventare un professore che spiega davanti ad alunni di menefreghisti con passione. Non ce l'avrai il problema, perché se lo fai veramente avrai e come scelte in futuro. Però devi volerti fare un mazzo tanto, ok? Filosofia, per trarne un futuro vero, devi farti un mazzo tanto. Vuoi farti un mazzo tanto? Quella è la domanda che devi farti. E con questo abbiamo concluso. E so che c'erano altre domande, ragazzi, ma insomma mi sembra di aver risposto già a un bel po'. Perciò io vi ringrazio per aver fatto tutte queste domande. Noi ci rivediamo con le prossime puntate, voi condividete, se siete in live non uscite, facciamo ancora 5 minuti insieme e poi si va tutti a nanna perché ne ho bisogno. Grazie mille a tutti, buona serata e ci vediamo alla prossima, al prossimo Q&A e non solo. Ciao!